Marta da qualche giorno sembrava distratta, senza tristezza. Fosse stata distratta e triste, mi sarei spiegato il suo cruccio, visto l'approssimarsi del 15 luglio, data in cui avrebbe dovuto raggiungere la famiglia di Jacques, e Jacques in convalescenza su una spiaggia della Manica. A sua volta Marta taceva, sussultando al rumore della mia voce. Sopportava l'insopportabile. Visite di famiglia, vessazioni, sottintesi acidi di sua madre, bonari di suo padre, che le attribuivano un amante. Senza crederci. Perché sopportava tutto? Era la conseguenza delle mie lezioni in cui la rimproveravo di dare troppa importanza alle cose e di tormentarsi delle più piccole. Sembrava felice, ma di una felicità particolare che la imbarazzava e mi era sgradevole, poiché non la condividevo. Io che trovavo puerile che Marta scoprisse nel mio mutismo un segno di indifferenza, a mia volta l'accusavo di non amarmi più. Perché taceva. Marta non aveva il coraggio di dirmi che era incinta. Avrei voluto farmi vedere felice di quella notizia, ma dapprima mi meravigliò, non avendo mai pensato che potevo diventare responsabile di chi che sia. Lo ero del peggio. Mi arrabbiavo anche di non essere abbastanza uomo per trovare la cosa semplice. Marta aveva parlato perché costretta. Tremava l'idea che quell'istante che doveva riavvicinarci ci separasse. Fingevo così bene allegrezza che i suoi timori si dileguarono. Lei portava i segni profondi della morale borghese e quel bambino per lei voleva dire che Dio ricompensava il nostro amore, che non puniva alcun delitto. Mentre Marta trovava nella sua gravidanza un buon motivo perché io non la lasciassi mai, io da questa gravidanza ero atterrito. Alla nostra età mi sembrava impossibile, ingiusto che avessimo un bambino d'impaccio alla nostra giovinezza. Per la prima volta cedevo a timori d'ordine materiale. Le nostre famiglie ci avrebbero abbandonati. Amando già quel bambino, è per amore che lo rifiutavo. Non volevo sentirmi responsabile della sua drammatica esistenza. Io stesso sarei stato incapace di viverla. L'istinto ci guida. È una guida che ci porta alla perdizione. Ieri Marta paventava che la sua gravidanza ci allontanasse l'uno dall'altra. Oggi, dopo non avermi mai tanto amato, credeva che il mio amore si facesse grande quanto il suo. Io ieri rifiutavo questo bambino. Oggi, cominciando ad amarlo, rubavo dell'amore a Marta e nello stesso modo all'inizio della nostra relazione il mio cuore le donava ciò che sottraeva agli altri. Ora, posando la mia bocca sul ventre di Marta, non baciavo più lei, ma il mio bambino. Ahimè, Marta non era più la mia amante, ma una madre. Mai più mi comportai come se fossimo soli. C'era sempre accanto a noi un testimone al quale dovevamo rispondere dei nostri atti. Mal perdonavo quel subitaneo cambiamento di cui attribuivo a Marta la sola responsabilità e pertanto sentivo che l'avrei perdonata ancor meno se mi avesse mentito. In certi momenti credevo che Marta mentisse per far durare ancora un po' il nostro amore e che suo figlio non fosse mio. Come un infermo che va in cerca di pace, non sapevo da che parte girarmi. Sentivo di non amare più la stessa Marta e che mio figlio sarebbe stato felice alla sola condizione di credersi figlio di Jacques. Tale sotterfugio certamente mi sgomentava. Dovevo rinunciare a Marta. Del resto, avevo un bel trovarmi uomo. Il fatto attuale era troppo grave perché io mi ingalluzzissi sino a credere possibile una così folle, una così saggia, io pensavo, esistenza. Alla fine Jacques sarebbe tornato, dopo quel periodo straordinario. Come molti altri militari traditi per colpa delle eccezionali circostanze, avrebbe ritrovato una sposa triste, docile, di cui niente rivelava la cattiva condotta. Ma suo marito poteva darsi ragione di quel bambino solo se lei avesse accettato il suo contatto durante le vacanze. Nella mia vigliaccheria arrivai a implorarla. Di tutte le nostre scenate, questa non fu la meno strana, né la meno penosa. D'altronde, Mi stupivo di riscontrare una reazione così debole. N'ebbi la spiegazione in seguito. Marta non osava confessarmi una vittoria di Jacques durante la sua ultima licenza e, facendo finta di obbedirmi, calcolava invece di opporgli un rifiuto a Granville col pretesto dei suoi malesseri. Tutto quell'apparato si complicava di date la cui falsa coincidenza il giorno del parto non avrebbe lasciato dubbi a nessuno. Beh, mi dicevo, abbiamo tempo. I genitori di Marta avranno paura dello scandalo, la porteranno in campagna e daranno la notizia in ritardo. La data della partenza di Marta s'avvicinava. Non potevo che trarre vantaggio dalla sua assenza. Sarebbe stata una prova. Speravo di guarire da Marta. Se non ci fossi riuscito, il mio amore era troppo acerbo per staccarsi da sé. Sapevo bene che avrei ritrovato Marta altrettanto fedele. Ella partì il 12 luglio alle 7 della mattina. Mi trattenni a Je la notte precedente. Andandoci, giuravo a me stesso di non chiudere occhio per tutta la notte. Avrei fatto una tale riserva di carezze che non avrei più avuto bisogno di Marta per il resto dei miei giorni. Avevo giurato di non accompagnare Marta fino a Parigi, ma non potevo vincere il desiderio delle sue labbra. E poiché mi auguravo vigliaccamente di amarla meno, addebitavo tale desiderio alla partenza, a quest'ultima volta, così falsa, perché sentivo bene che non ci poteva essere un'ultima volta senza il suo volere. Alla stazione di Montparnasse, dove doveva raggiungere i suoceri, la baciai senza ritegno. Cercavo ancora l'occasione nel fatto che allo spuntare della famiglia del marito sarebbe scoppiato un dramma decisivo. Tornato a F, adattatomi a vivere, aspettando solo di andare da Marta, tentavo di distrarmi. Vangavo il giardino, cercavo di leggere, giocavo a rimpiattino con le mie sorelle, ciò che non accadeva più da 5 anni. La sera, per non destare sospetti, fui costretto ad andarmene a spasso. Di solito, fino alla Marna, la strada mi era agevole. Quella sera mi trascinavo. I sassi mi torcevano i piedi, accelerando i battiti del mio cuore. Disteso nella barca, per la prima volta auspicai la morte. Ma incapace di morire come di vivere, contavo su un assassino pietoso. Mi rammaricavo che non si potesse morire di noia né di dolore. Via via la mia testa si svuotava con il rumore di una vasca da bagno, un estremo risucchio più lungo. La testa era vuota. Mi addormentai. Una fredda alba di luglio mi ridestò. Intirizzito rincasai. La casa era spalancata. In anticamera mio padre mi accosse duramente. Mia madre era stata indisposta. Avevano mandato la cameriera a svegliarmi perché andassi a cercare il dottore. La mia assenza risultava quindi ufficiale. Sopportai la scenata, apprezzando l'istintiva delicatezza del buon giudice, che tra mille azioni in apparenza biasimevole sceglie la sola innocente per dar modo al colpevole di giustificarsi. Non mi giustificai, del resto era troppo difficile. Lasciai credere a mio padre che ritornavo dalla casa di Marta. E allorquando mi proibì di uscire dopo cena, lo ringraziai fra me e me di essere ancora mio complice, di fornirmi un pretesto per non trascinarmi più fuori da solo. Aspettavo il postino. Era la mia vita. Ero incapace di fare il minimo sforzo per dimenticare. Marta mi aveva dato un tagliacarte con la pretesa che lo usassi soltanto per aprire le sue lettere. Potevo servirmene? Ero troppo ansioso, strappavo le buste. Ogni volta, vergognandomi, mi proponevo di tenere la lettera intatta per un quarto d'ora. Speravo, in tal modo, di poter alla lunga ritrovare il dominio di me stesso, tenermi in tasca le lettere chiuse. Ogni volta rimandavo a domani questa regola. Un giorno, spazientito dalla mia debolezza, e in un gesto di rabbia, stracciai una lettera senza leggerla. Non appena i pezzetti di carta furono disseminati in giardino, mi precipitai a quattro zampe. La lettera conteneva una fotografia di Marta. Io, così superstizioso, che interpretavo in senso tragico i fatti più trascurabili, avevo stracciato quel volto. Ci vidi un avvertimento del cielo. Le mie angosce non si placarono che dopo le quattro ore passate a rincollare la lettera e il ritratto. Lo spavento che capitasse una sventura a Marta mi sorresse durante quel lavoro assurdo che mi confondeva occhi e nervi. Uno specialista aveva prescritto a Marta i bagni di mare. Pur ritenendola una mia cattiveria, le proibii di farli, non volendo che altri all'infuori di me potessero vedere il suo corpo. D'altronde, poiché in ogni modo Marta doveva starsene un mese a Granville, mi rallegravo della presenza di Jacques. Lo ricordavo spogliato nella fotografia che Marta mi aveva mostrato il giorno dei mobili. Niente mi impauriva più dei giovanotti sulla spiaggia. Li giudicavo in anticipo, più belli, più forti, più eleganti di me. Da loro la proteggeva suo marito. In certi momenti di intenerimento, come un ubriaco che abbraccia tutti, fantasticavo di scrivere a Jacques, di confessargli che ero l'amante di Marta e, forte di questo titolo, di raccomandargliela. Talora invidiavo Marta, adorata da Jacques e da me. Non dovevamo forse insieme cercare di fare la sua felicità? In quelle crisi mi sentivo un amante compiacente. Avrei voluto conoscere Jacques, spiegargli le cose e perché non dovevamo essere gelosi l'uno dell'altro. Poi, tutto a un tratto, l'odio correggeva questo dolce pendio. In tutte le lettere Marta mi chiedeva di andare da lei. La sua insistenza mi ricordava quella di una mia zia devotissima che mi rimproverava di non andare mai sulla tomba di mia nonna. Non ho la vocazione del pellegrinaggio. Tali doveri tediosi localizzano la morte, l'amore. Possiamo non pensare a una morta o alla propria amante assente altrove che non sia un cimitero o in una certa stanza? Non tentai di spiegarlo a Marta e le dissi che andavo da lei, altrettanto a mia zia che ero andato al cimitero. Perciò dovetti andare da Marta, ma in particolari circostanze. Incontrai un giorno sulla linea ferroviaria quella ragazza svedese alla quale i suoi corrispondenti proibivano di vedere Marta. Il mio isolamento mi fece prendere gusto agli infantilismi di quell'esserino. Le proposi di venire a far merenda a Jeux di nascosto l'indomani. Tacqui sull'assenza di Marta per non spaventarla e aggiunsi anche quanto lei sarebbe stata contenta di rivederla. Confesso che non sapevo bene cosa intendessi fare. Agivo come quei bambini i quali nel far conoscenza cercano di stupirsi l'uno con l'altro. Non appena mi fossi sentito in obbligo di comunicarle l'assenza di Marta, non resistevo più all'idea di vedere sorpresa o collera su quella faccia d'angelo di Svea. Sì, era senz'altro il puerile piacere di stupire, perché non trovavo niente di sorprendente da dirle, mentre lei, invece, avvantaggiata da una sorta di esotismo, mi sorprendeva a ogni frase. Nulla di più delizioso di quella improvvisa intimità fra persone che mal si comprendono. Lei portava al collo una piccola croce d'oro smaltata di blu, pendente su un vestito assai brutto, che reinventavo a gusto mio. Una vera bambola vivente. Sentivo crescere in me il desiderio di ripetere quel a tu per tu altrove che non fosse in un vagone. Ciò che guastava un po' la sua aria da educanda era l'andatura di una allieva della scuola Piaget, dove d'altronde lei studiava un'ora al giorno senza gran profitto il francese e la macchina per scrivere. Mi mostrò i suoi compiti dattilografati. Ogni lettera era un errore corretto a margine dal professore. Tirò fuori da un'orrida borsetta, ovviamente opera sua, un portasigarette ornato da una corona. Mi offrì una sigaretta. Lei non fumava, ma aveva sempre con sé quell'astuccio perché le sue amiche fumavano. Mi parlò di usi svedesi che finsi di conoscere, notte di San Giovanni, marmellata di mirtilli. Poi estrasse dalla sua borsa una fotografia della sorella gemella ricevuta dalla Svezia il giorno prima. A cavallo, tutta nuda. In testa un cappello a cilindro di loro nonno. arrossì come un peperone. Sua sorella le rassomigliava a tal punto che pensai mi prendesse in giro e mi mostrasse la sua propria immagine. Mi morsicai le labbra per frenare la voglia di baciare quella maliziosetta ingenua. Dovevo avere un'espressione davvero bestiale, perché la vidi spaventata che adocchiava il segnale d'allarme. L'indomani arrivò da Marta alle 4. Le dissi che Marta era a Parigi, ma che sarebbe rientrata presto. Aggiunsi: mi ha proibito di lasciarti andar via prima del suo ritorno. Mi proponevo di rivelare il mio stratagemma quando fosse troppo tardi. Per fortuna era golosa. La mia golosità invece prendeva forma inedita. Non ero per niente affamato di torta, di gelato al lampone, ma mi auguravo di essere la torta e il gelato ai quali essa accostava la bocca. Con la mia facevo smorfie involontarie. Non concupivo Svea per vizio, ma per golosità. Le sue gote mi sarebbero bastate, in mancanza delle sue labbra. Parlavo scandendo ogni sillaba perché mi capisse bene. Eccitato da quella merenduzza divertente, mi seccavo, io, sempre taciturno, di non poter parlare in fretta. Sentivo un bisogno di chiacchierare, di confidenze infantili. Avvicinavo il mio orecchio alla sua bocca, bevevo le sue parole. L'avevo costretta a prendere un liquore. Dopo mi fece pena, come un uccellino ubriaco. Speravo che la sua euforia aiutasse le mie intenzioni, giacché poco importava che mi desse le sue labbra volentieri o no. Pensavo alla sconvenienza di quella scena in casa di Marta, tuttavia mi ripetevo che in fin dei conti non sottraevo nulla al nostro amore. Desideravo Svea come un frutto, cosa di cui un amante non può ingelosirsi. Tenevo la sua mano nelle mie mani, che mi sembravano sgraziate. Avrei voluto spogliarla, cullarla. Si distese sul divano. Mi alzai, mi chinai là dove cominciavano i suoi capelli, ancora lanugine. Dal suo silenzio conclusi che i miei baci non le facessero piacere, ma incapace di sdegnarsi, non trovava alcuna maniera educata per respingermi in francese. Mordicchiavo le sue guance in attesa che ne stillasse un succo zuccherato come delle pesche. Finalmente la baciai sulla bocca. Subiva le mie carezze, vittima paziente, a bocca e a occhi chiusi. Il suo unico gesto di rifiuto consisteva nel dimenare debolmente la testa da destra a sinistra e da sinistra a destra. Non mi sbagliavo, ma la mia bocca vi coglieva l'illusione di una risposta. Le stavo addosso come non avevo mai fatto con Marta. Quella resistenza, che non era poi tale, secondava la mia audacia e la mia pigrizia. Ero abbastanza ingenuo per credere che in seguito ce l'avrei fatta lo stesso e sarei stato gratificato da un facile stupro. Non avevo mai svestito delle donne, ero stato piuttosto io a essere svestito da loro. Perciò mi ci misi maldestramente, cominciando a toglierle le scarpe e le calze. Baciai i suoi piedi e le sue gambe. Ma quando volli sbottonarle il busto, Svea si dibatté come un diavoletto che non vuole andare a letto e che viene spogliato di forza. Mi sferrava calci. Le acchiappai i piedi al volo, li imprigionavo, li baciavo. Alla fine la nausea arrivò, come quando la golosità si arresta dopo troppa crema e ghiottonerie. Dovetti poi rivelarle l'inganno e che Marta era in viaggio. Le feci promettere, se avessi incontrato Marta, di non raccontarle mai quello che era successo tra noi. Non le confessai di esserne l'amante, ma glielo feci intendere. Il piacere del mistero le fece rispondere: domani, quando io, sazio di lei, le domandai per gentilezza se ci saremmo rivisti. Da Marta non ci ritornai. E forse Svea non venne a suonare alla porta chiusa. Sentivo quanto fosse biasimevole per la morale corrente il mio comportamento, poiché senza dubbio erano le circostanze che mi avevano fatto sembrare Svea tanto preziosa. Altrove, non nella stanza di Marta, l'avrei desiderata? Ma non avevo rimorsi. E non era il pensiero di Marta che mi distaccava dalla piccola svedese, ma il fatto che da lei avevo succhiato tutto lo zucchero. I don't want to be shy, 'cause I'm beginning more. I just want to see. Qualche giorno dopo ricevetti una lettera di Marta. Ne conteneva una del suo proprietario, il quale le diceva che la sua casa non era una casa d'appuntamenti. Qual uso facevo della chiave del suo appartamento in cui avevo portato una donna? Ho la prova del tuo tradimento, aggiungeva Marta. Non voleva mai più rivedermi. Certo, avrebbe sofferto, ma preferiva soffrire che essere uno zimbello. Conoscevo queste minacce che una bugia o persino un bisogno di verità sarebbe bastato ad annullare. Ma mi seccava che nella lettera di rottura Marta non mi parlasse di suicidio. L'accusavo di freddezza. Trovavo la sua lettera indegna di una spiegazione, perché io, in una situazione analoga, senza pensare al suicidio per convenienza, mi sarei creduto in dovere di minacciare Marta. Impronta indelebile dell'età e del collegio, credevo che certe bugie fossero comandamenti del codice passionale. Un nuovo bisogno si presentava nel mio apprendistato dell'amore: discolparmi di fronte a Marta e accusarla di avere meno fiducia in me che nel suo padrone di casa. Le spiegai quanto abile fosse quella manovra della cricca marin. In effetti Svea era venuta a trovarla un giorno in cui io scrivevo a casa sua, e se avevo aperto è perché, avendo scorto la ragazza dalla finestra e sapendo che la allontanavano da Marta, non volevo lasciarle credere che Marta le tenesse rancore a causa di quella penosa separazione. Sicuramente lei veniva di nascosto e al prezzo di innumerevoli difficoltà. In tal modo potevo far sapere a Marta che il cuore di Svea le era rimasto immutato. Conclusi esprimendo il conforto di aver potuto parlare di Marta a casa sua con la sua amica più intima. Quest'allarme mi fece maledire l'amore che ci costringe a rendergli conto delle nostre azioni, mentre mi sarebbe tanto piaciuto non darne ragioni a me stesso più che agli altri. L'amore, mi dicevo, bisogna dunque che offra grandi vantaggi, dato che gli uomini affidano nelle sue mani la loro libertà. Speravo di diventare presto abbastanza forte per fare a meno dell'amore e così non dover sacrificare alcun mio desiderio. Ignoravo che schiavitù per schiavitù fosse ancor meglio essere servo del proprio cuore che non schiavo dei sensi. Al pari di un'ape che succhia e arricchisce l'arnia, un innamorato arricchisce il suo amore di tutte le voglie che lo accolgono per strada. Ne fa approfittare la sua amante. Non avevo ancora scoperto questa disciplina che dà alle nature infedeli la fedeltà. Che un uomo concupisca una ragazza e trasferisca tale calore sulla donna che gli ama, il suo desiderio più ardente, perché insoddisfatto, lascerà credere a questa donna di non essere mai stata meglio amata. La inganniamo, ma la morale comune è salva. Simili calcoli danno origine al libertinaggio. Non condanniamo quindi troppo in fretta certi uomini capaci di tradire la loro amante al colmo del proprio amore. Non accusiamolo di essere frivoli. Tale sotterfugio gli ripugna e non si sognano nemmeno di mescolare la loro felicità coi loro piaceri. Marta aspettava che mi discolpassi. Mi supplicava di perdonarle i suoi rimproveri. Lo feci non senza cerimonie. Lei scrisse al proprietario, pregandolo ironicamente, di permettere in sua assenza che io facessi entrare un'amica sua. Quando Marta ritornò, gli ultimi giorni d'agosto, non andò ad abitare a Jeux, ma a casa dei suoi, che prolungavano la villeggiatura. Questo nuovo ambiente dove Marta aveva sempre vissuto mi servì da eccitante. La stanchezza sessuale, il segreto desiderio di un sonno solitario, sparirono. Non c'era notte che io non passassi fuori di casa. Ardevo, mi affrettavo come quelli che devono morire giovani e bruciano le tappe. Volevo approfittare di Marta prima che la maternità la rovinasse. Quella camera di giovinetta in cui aveva respinto la presenza di Jacques era la nostra camera. Sopra il suo letto stretto mi piaceva imbattermi con l'occhio su di lei vestita da prima comunione. La obbligavo a fissare un altro suo ritratto da bimbetta affinché nostro figlio le somigliasse. Vagolavo incantato in quella casa che l'aveva vista nascere e sbocciare. In un ripostiglio toccai la sua culla che volevo ancora utilizzare e le feci tirar fuori le sue fasce, le sue mutandine, reliquie dei Granger. Non rimpiangevo l'appartamento di Jeux, i cui mobili non avevano la grazia del più brutto mobilio di famiglia. Da loro non avevo niente da imparare. Al contrario, qui ogni mobile contro il quale lei doveva aver sbattuto la testa da piccina mi parlava di Marta. Inoltre stavamo soli, senza consigliere municipale, senza proprietario. Non ci vergognavamo più che dei selvaggi a passeggio quasi nudi nel giardino, vera isola deserta. Ci coricavamo sul prato, facevamo merenda sotto un pergolato di caprifoglio e di vite vergine. Bocca a bocca ci contendevamo le susine che raccoglievo, tutte ammaccate, tiepide di sole. Mio padre non era mai riuscito a ottenere che mi occupassi del mio giardino come miei fratelli, ma curavo quello di Marta, rastrellavo, strappavo le erbacce. All'imbrunire di una calda giornata risentivo lo stesso orgoglio virile, così inebriante nel dissetare la terra, i fiori invocanti, che nel soddisfare il desiderio di una donna. Avevo sempre trovato la bontà un po' sciocca, ne capivo tutta la forza. I fiori sboccianti, grazie alle mie cure, le galline appisolate all'ombra dopo che avevo loro gettato granelli. Bontà, egoismo. Foglie morte e galline macilente avrebbero rattristato la nostra isola d'amore. Acqua e granelli gettati da me erano diretti più a me che ai fiori e alle galline. In questa primavera del cuore dimenticai e disprezzai le mie recenti scoperte. Scambiai la dissolutezza provocata dal contatto di quella famiglia casalinga con la fine della dissolutezza. Tant'è che quell'ultima settimana d'agosto e quel mese di settembre furono il mio unico periodo di felicità. Non baravo, non mi ferivo e non ferivo Marta. Non vedevo più ostacoli. A 16 anni guardavo a una vita che ci si augura in età matura. Avremmo vissuto in campagna e là saremmo restati eternamente giovani. Disteso contro di lei sul prato, accarezzavo il suo volto con un filo d'erba. Spiegavo adagio bellamente a Marta quale sarebbe stata la nostra vita. Marta, dopo il suo ritorno, cercava un alloggio per noi a Parigi. Le si inumidirono gli occhi quando le dichiarai che desideravo vivere in campagna. «Non ho mai osato proportelo», mi disse. «Credevo che ti saresti annoiato solo con me, che tu avessi bisogno della città». «Come mi conosci male?» le risposi. «Avrei voluto abitare nei dintorni di Mandre, dove eravamo andati a passeggio un giorno e dove si coltivano le rose. Da allora, dopo aver cenato con Marta a Parigi, quando per caso si riprendeva l'ultimo treno, avevo respirato quelle rose. Nell'atrio della stazione i manovali scaricano immense casse che spirano fragranza. Durante tutta la mia infanzia avevo sentito parlare di quel misterioso treno di rose che passa un'ora in cui i bambini dormono. Marta diceva: le rose hanno una sola stagione. Dopo non hai paura di trovare Mandre brutta? Non è più saggio scegliere un luogo meno bello, ma di un'attrattiva più costante? Qui mi ci riconoscevo proprio. La voglia di godermi per 2 mesi le rose mi faceva dimenticare gli altri 10 e il fatto di scegliere Mandre era una prova ulteriore del carattere effimero del nostro amore.